qualche parabola del nostro Signore Gesù. Questa mattina siamo nel Vangelo secondo Luca, capitolo 16. Luca 16, versetti 19 a 31. Ho scelto alcune parabole che sono forse un po' più complesse delle altre, un po' meno chiare. Questa mattina guardiamo la parabola del ricco e Lazzaro. Cerchiamo di capire cosa ha da insegnarci. Luca 16, leggo dal versetto 19 al versetto 31. C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si divertiva splendidamente. E c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui, pieno di ulceri, e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi c'è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi». Ed egli disse: «Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento». Abramo disse: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli». Ed egli: «No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvedranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita». Questa è la parola di Dio, che il Signore ci aiuti. Questa è una delle parabole forse più sconcertanti nel Vangelo, una parabola un po' inquietante, e ha lasciato perplessi tanti commentatori, e forse ha lasciato perplesso anche voi, e devo dire anche me. Forse la prima cosa da chiarire con questo passo è che si tratta veramente di una parabola. Si tratta di una parabola. Lo dico perché non c'è unanimità. Molte persone nel mondo evangelico, molti cristiani evangelici, ritengono che questa storia sia una descrizione realistica dell'inferno. Forse lo pensi così anche tu, non lo so. Alcuni pensano che sia una descrizione dell'inferno così com'è. Invece penso che non sia così, penso che sia una parabola, e forse non è inutile vedere perché. In questa chiesa ci piace riflettere sulle cose. Si vede che è una parabola perché ci sono tanti dettagli che non sono realistici o che sono contrari a quello che insegna la Bibbia. Per esempio, versetto 22, Lazzaro è portato nel seno di Abramo. No, la Bibbia non dice mai che quando moriamo andiamo nel seno di Abramo. La Bibbia non dice che Abramo abbia una funzione, un ruolo speciale nel paradiso. Poi versetti 22 e 23, tutti i dettagli non sono realistici, cioè c'è un divario, sono lontani l'uno dall'altro. Il ricco sta bruciando nelle fiamme, però riesce comunque a chiacchierare tranquillamente con Abramo, chiede di ricevere un goccio d'acqua per essere il caldo. Quindi vedete che questi sono dettagli che non sono realistici. Anche questa storia della voragine fra il paradiso e l'inferno, il fatto che si possa parlare da una parte all'altra. Anche la spiegazione di Abramo nel versetto 25 sembra dire che Lazzaro è in paradiso perché era povero, mentre il ricco è in inferno perché era ricco. Ecco, questo non corrisponde all'insegnamento della Bibbia. La Bibbia non dice che tutti i poveri vanno in paradiso e tutti i ricchi vanno in inferno, o che c'è una voragine fra un posto e l'altro. Tra l'altro è un po' strano, nel versetto 26 Abramo dice che c'è questa voragine affinché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano. Io non vedo chi è che vorrebbe andare da dove Abramo a dove il ricco, però dice così. Quindi questa storia è una parabola, è una storia fittizia. Molto probabilmente il Signor Gesù fa riferimento a delle leggende ebraiche sull'aldilà. Gli ebrei avevano delle leggende sull'aldilà, infatti vediamo Abramo. E il Signor Gesù usa queste storie, queste cose a cui credevano gli ebrei, per insegnare a loro qualcosa. Questo non toglie niente alla realtà del giudizio di Dio, del giudizio eterno di Dio per coloro che non credono. Però questo non è, secondo me, il punto di questa parabola. Allora, qual è il punto di questa parabola? E non è facile da vedere perché il contesto non ci aiuta. Forse c'è un riferimento ai farisei che erano ricchi. Se vi ricordate all'inizio del capitolo, Gesù aveva insegnato l'altra parabola del fattore infedele, e nel versetto 14 viene detto che i farisei che amavano il denaro si beffavano di Gesù. E Gesù diceva a loro: quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Forse c'è questa idea che anche se tu sei ricco, non è garantito che tu andrai in paradiso. Non lo so, però non mi sembra che sia l'idea centrale. L'idea centrale si trova nel dialogo fra Abramo e il ricco, alla fine della parabola. Perché il punto focale di questa parabola è il ricco. Anche se non ha un nome, non è tanto Lazzaro. Lazzaro non dice niente, a parte il suo nome Lazzaro vuol dire il Signore aiuta, però a parte il suo nome non dice niente. Il punto focale della parabola è il ricco, è il suo dialogo con Abramo. E da questo dialogo noi possiamo capire che ci sono due punti importanti in questa parabola. La prima, secondo Gesù, è che per non finire in un posto così occorre ravvedersi e credere. Credere in che cosa? Credere in chi? Credere in Gesù Cristo, come vedremo. E poi il secondo insegnamento, che si vede nell'ultimo versetto, è che non abbiamo nessuna scusa per non credere. Abbiamo tutto quello che ci serve per credere. Questi sono, secondo me, i due punti di questa parabola che vorrei vedere un po' con voi questa mattina. Il primo punto è: coloro che non credono in Gesù sono condannati. Un aspetto importante di questa parabola è la presenza di Abramo. Lazzaro è nella presenza di Abramo. Guardate il versetto 22. Il povero Lazzaro fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Ora bisogna capire che siamo in un contesto ebraico. Per gli ebrei essere con Abramo è la cosa migliore. No, pensate a cosa pensavano gli ebrei, cosa che pensano ancora oggi, quelli ortodossi. Gli ebrei pensavano: noi siamo speciali, siamo il popolo eletto, siamo stati scelti, abbiamo delle promesse particolari, abbiamo la legge, siamo privilegiati, abbiamo un destino unico. E perché? Perché siamo figli di Abramo. No, Abramo ha ricevuto delle promesse bellissime nell'Antico Testamento. Esaia diceva che Abramo era l'amico di Dio, era colui a chi Dio rivela i suoi piani. E quindi dove vuoi essere quando sei morto, se sei ebreo? Vuoi essere con Abramo. Lì dove c'è Abramo è il paradiso, infatti il povero è portato nel seno di Abramo. Abramo ha le promesse, Abramo ha i privilegi, Abramo è l'amico di Dio. Quindi tu quando sei morto, se sei ebreo, dove vuoi essere? Vuoi essere nel seno di Abramo. Quindi le cose vanno molto bene. Però, e questa è la parte scioccante della parabola per gli ebrei, c'è un altro ebreo in questa storia, quello ricco, ma non è con Abramo, è in inferno. Eppure chiama Abramo suo padre. Avete notato questo? È molto significativo. Tre volte, versetto 24, padre Abramo, versetto 27, o padre, versetto 30, no padre Abramo. Questo ricco ed ebreo e chiama Abramo suo padre. E Abramo sembra d'accordo con lui perché lo chiama figlio, nel versetto 26, 25, figlio, ricordati. E qui quindi c'è un insegnamento chiaro per gli ebrei: non tutti quelli che credono di essere figli di Abramo saranno con Abramo. Ci sono delle persone che credono di essere figli di Abramo e non saranno con Abramo, saranno in inferno. Perché i veri figli di Abramo non sono quelli che crediamo. Questo è già stato detto nel Vangelo. Giovanni Battista diceva in Luca 3, razza di vipere, non cominciate a dire abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo. Cristo diceva la stessa cosa, Giovanni 8, se Abramo fosse il vostro padre, voi credereste in me, il vostro padre è il diavolo. Anche dopo la resurrezione Cristo dice la stessa cosa in Apocalisse 2, quando parla alla chiesa di Smirna, dice: io conosco le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere ebrei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. E allora la domanda questa mattina è questa: qual è un vero figlio di Abramo? Chi è il vero figlio di Abramo? Il vero figlio di Abramo è colui che crede nel Signore Gesù. E i veri figli di Abramo l'hanno sempre capito. Zaccaria in Luca 1 dice: il Signore si ricorda del suo patto e del giuramento che fece ad Abramo. Ma quando Zaccaria capisce che Gesù Cristo sta per venire, il Messia sta per venire, capisce che questo è l'adempimento delle promesse fatte ad Abramo. Pensate anche a Zaccheo in Luca 19. Gesù dice: la salvezza è entrata in questa casa perché anche lui è un figlio di Abramo. Chi sono oggi i veri figli di Abramo? I veri figli di Abramo siamo noi, se abbiamo fede in Gesù Cristo. I veri figli di Abramo sono coloro che credono in Gesù Cristo. Una lettera intera del Nuovo Testamento è stata scritta per spiegare questa cosa, la lettera ai Galati. Paolo dice in Galati 2,16: Dio ha promesso una discendenza ad Abramo, ma questa discendenza è una persona, è Cristo. E poi dice: se siete dunque di Cristo, siete discendenza ad Abramo, eredi secondo la promessa. E quindi c'è un avvertimento molto solenne in questa parabola, prima per gli ebrei, ma anche per noi. L'avvertimento è molto semplice: se non credi in Gesù Cristo, se non sei in Cristo questa mattina, sei condannato, sei perso. Se non sei un figlio di Abramo, un vero figlio di Abramo, non un ebreo nella carne, qualcuno che crede in Gesù Cristo, sei perso. Quello che ci serve quando moriamo è essere trovati davanti a Dio con una giustizia che non è nostra. La giustizia di Gesù Cristo, come dice Paolo: voglio essere trovato non con la mia giustizia, ma con la giustizia di Cristo. E quindi questa parabola ci dà un'immagine che noi cristiani possiamo usare, un'immagine molto forte. Gli ebrei speravano di essere nel seno di Abramo, no? Dopo la morte. A noi cristiani non interessa essere con Abramo quando moriamo, non vogliamo andare nel seno di Abramo. A noi quello che ci interessa è essere con Cristo. Dove vuoi andare tu quando muori? Dove vorresti andare nell'ultimo giorno quando Cristo torna per giudicare questo mondo? Se credi in Cristo, se capisci queste cose, c'è solo un posto dove tu vorrei essere, e con Cristo, in Cristo, ricoperto dalla giustizia di Cristo. Perché? Perché Cristo ha già portato su di sé il castigo per i nostri peccati. È stato fatto maledizione per noi. Non so se hai già pensato, quando c'è un incendio, vediamo ogni estate che ci sono questi fuochi di foreste, no? Foreste intere devastate dal fuoco. Lo si vede nel sud, nei paesi mediterranei o anche in California. Quando un fuoco divampa e divasta una foresta, dov'è il posto più sicuro dove stare? Paradossalmente, se ci pensi, il posto più sicuro è dove ha già bruciato. Dove tutto è stato già bruciato, non brucia più. Quindi paradossalmente il posto più sicuro dove essere è lì. Ed è la stessa cosa per noi come uomini. nel giorno del giudizio, il posto più sicuro dove stare è lì dove l'ira di Dio ha già bruciato. L'ira di Dio ha già bruciato in Cristo, sulla croce, quando Cristo ha detto: Padre, perché mi hai abbandonato? Dove Cristo è stato fatto maledizione per noi. È lì che vogliamo essere trovati quando moriamo. Paolo dice in Romani 1:8, un versetto fondamentale: non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo. Non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo. Se non l'hai ancora fatto, ti suggerisco di imparare questo versetto a memoria. Ti potrebbe essere utile un giorno se sei coinvolto in un incidente o se sei in ospedale che non hai accesso alla Bibbia. Se un giorno realizzi che stai morendo e che ti serve una certezza semplice, ti consiglio di imparare questo versetto a memoria. Romani 8:1. Non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo. Questa parabola ci ricorda che c'è una scelta da fare in questa vita. Prima che ci sia un giudizio, prima che ci siano due posti diversi dove andare, c'è una scelta da fare adesso. E questa scelta è di venire a Cristo, affidarsi a Cristo. E in quel giorno non servirà a niente dire: Abramo è il mio padre. Forse ci saranno degli ebrei nell'ultimo giorno che diranno: Abramo è il mio padre. Oppure l'equivalente cristiano. Qual è l'equivalente cristiano di Abramo è il mio padre? L'equivalente cristiano è: sono stato battezzato. Ma come? Sono stato battezzato. Da bambino. O forse da adulto. Ho frequentato la chiesa per 10 anni, per 20 anni, per 30 anni. Sono un cristiano. E forse tragicamente Cristo dirà: no, mi dispiace, tu sei stato battezzato, hai frequentato una chiesa per 30 anni, però non hai mai veramente creduto, non hai mai preso queste cose sul serio, non sei mai veramente venuto a me per chiedere perdono dei tuoi peccati, non hai mai veramente affidato la tua vita a me. Questo è un punto importante di questa parabola. In quel giorno cosa diremo? Non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo. In quel giorno io sarò in Cristo. E spero che anche voi quel giorno sarete in Cristo. Però c'è un punto altrettanto importante, e forse questo è il punto centrale della parabola. Gesù ci chiede di credere alcune cose. La Bibbia, il Nuovo Testamento, ci chiedono di credere alcune cose. Credere che Gesù è, che cosa ha fatto. Ma è ragionevole credere? E questa parabola ci dice che da quanto riguarda Dio abbiamo tutto quello che ci serve per credere. Guardate questo dialogo ancora una volta, versetti 27 a 31. Il ricco chiede un favore ad Abramo, chiede se può mandare Lazzaro dai suoi fratelli per avvertirli che c'è l'inferno, che c'è il giudizio. E Abramo risponde, versetto 28, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Cioè, in altre parole, Abramo dice, hanno quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, hanno già la scrittura, basta leggere la scrittura, non hanno bisogno di qualcuno che torni dai morti. E il ricco insiste, dice, no, se c'è qualcuno che torna dai morti, non qualcosa di spettacolare, crederanno. E Abramo risponde una cosa molto interessante nel versetto 31, dice, se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neanche se qualcuno torna dai morti. Ovviamente quello che dice Abramo nella parabola si è avverato nei fatti, perché Gesù è tornato dai morti e non hanno creduto. Quindi l'avvertimento, per quanto riguarda gli ebrei, purtroppo, la maggior parte si è avverato. Gesù è tornato dai morti, ma non hanno creduto. Però questo solleva un problema molto importante anche per noi. Cosa ci serve per credere? Cioè, Dio ci chiede di credere, però è ragionevole? Molte persone dicono, no, non è ragionevole credere su questa base, io vorrei di più. No, alcune persone dicono, se solo potessi vedere Gesù, o se solo il Signore mi potesse mandare un segno. Alcune persone a volte pregano così, mandami un segno che esisti. Non dico che sia sbagliato farlo, però se il Signore manda un segno, noi ci crederemo? Oppure dicono, se solo potessi vedere un miracolo? Però oggi nella nostra società penso che la cosa più comune è il fatto di chiedere delle prove. Vogliamo vedere delle prove. Noi viviamo in un mondo scientifico, viviamo in un mondo molto influenzato dalla scienza, e noi istintivamente chiediamo delle prove scientifiche. E non so se tu hai già avuto una discussione con qualcuno che fa questo tipo di domande o che dice, ma tu che prove hai? No, come posso sapere che Gesù Cristo è veramente risuscitato dai morti? No, anzi, come posso sapere che Gesù Cristo sia veramente esistito per cominciare? No, ci sono delle prove scientifiche. Come faccio a sapere? O forse tu questa mattina hai questo tipo di domande che possono sembrare legittime. Come faccio a sapere che queste cose sono vere? È scritto in questo libro, i Vangeli, ma come faccio a sapere? Io penso che quando qualcuno fa questa domanda, no? Come posso sapere? Quale prove mi puoi dare? L'unica risposta da fare, l'unica risposta logica è di dire, dimmi tu che tipo di prove vorresti avere e io ti dirò se ho queste prove. No, dimmi tu quello che ti servirebbe per essere convinto e poi io ti dirò se ho queste prove. Mi ricordo un teologo dell'Antico Testamento che diceva, qualcuno aveva chiesto una volta, come puoi provare che Abramo sia veramente esistito? E lui diceva, aveva risposto, che tipo di prove vorresti? No? Un articolo di giornale della Gazzetta di Ur, una bolletta di luce intestata ad Abramo, cioè questi sono i tipi di prove che vorresti, io non ho queste prove. E possiamo fare la stessa domanda con Gesù, come posso sapere che Gesù è veramente esistito? Cosa vorresti vedere? Una bolletta di gas intestata a Gesù? Questo è un tipo di prova che non abbiamo. E se tu pensi a questa cosa, pensi che in realtà quando qualcuno dice quali sono le prove, se ci pensi bene, questa persona non sarebbe mai convinta. Perché ci sono delle prove in realtà. Abbiamo delle prove. Abbiamo i Vangeli, che sono documenti storici. Però le persone dicono, sì, vabbè, d'accordo, questo non prova niente, perché quelli che hanno scritto i Vangeli sono di parte, erano cristiani. Abbiamo le lettere di Paolo, di Giovanni, sì, però loro erano cristiani. Non abbiamo riferimenti oggettivi a Gesù, nei storici romani, per esempio. Beh, sì, per esempio abbiamo Tacito, Plinio, che dice che i cristiani adorano Gesù Cristo. Sì, però questo non dimostra niente. Abbiamo delle certezze dal punto di vista archeologico, che la città di Gerusalemme era esattamente come viene descritto nel Nuovo Testamento. Sì, però questo cosa prova? Possiamo cercare di allineare le prove e uno non crede. Però in realtà, se pensate, noi nella nostra vita non funzioniamo su questo tipo di cose. Noi quando parliamo della fede di Gesù, a volte le persone chiedono delle prove, però nella loro vita non fanno così. Noi non possiamo vivere la nostra vita sulla base di prove. Il 99% di quello che crediamo di sapere è basata sulla parola di persone di cui ci fidiamo. Noi non possiamo provare che tutto sia vero. Noi non viviamo la nostra vita così. E questo è valido per tutto. Se la macchina si ferma, ci fidiamo del meccanico. Il meccanico dice il problema è questo, che noi non ci fidiamo, siamo obbligati a fidarci. Se abbiamo un problema di salute, andiamo dal medico, il medico dice il problema è questo, siamo costretti a fidarci. Anche per la storia. Come fai a sapere, per esempio, che Dante Alighieri ha veramente scritto la Divina Commedia? Hai delle prove? lo sai se abbiamo dei manoscritti scritti dalla mano di Dante? E se ci sono dei manoscritti, lo sai se sono stati veramente scritti da Dante? Lo sappiamo di sicuro? Capite che nella nostra vita non abbiamo il tempo o neanche la voglia di andare a investigare tutte le cose. Noi siamo costretti ad affidarci alla testimonianza di altre persone. E questo è esattamente quello che Dio ci dà nel Nuovo Testamento. Ci dà la testimonianza di testimoni oculari. Qualcuno come Paolo che dice: ho trasmesso ciò che ho ricevuto. O Giovanni che dice: quel che abbiamo visto con i nostri occhi e toccato con le nostre mani. A cosa servono i testimoni? I testimoni oculari sono persone che erano lì e tu non eri lì. Quindi ti dicono quello che è successo. Funziona così al tribunale, in corte, le persone vengono condannate da un giudice sulla base di quello che dicono testimoni. Cioè il giudice non c'era, non sa, si affida a quello che dicono i testimoni. E possiamo fidarci dalla testimonianza dei Vangeli? Sì, i quattro Vangeli che abbiamo sono affidabili. Come facciamo a saperlo? È stato studiato da docenti molto preparati, molto intelligenti, che hanno dimostrato che ci sono tantissimi dettagli nei Vangeli che solo testimoni oculari potevano ricordarsi. In particolare è stato scritto un libro molto conosciuto da un scienziato di Cambridge che si chiama Richard Bauckham, che è un docente di Cambridge molto serio, ha scritto un libro che si chiama Gesù e i testimoni oculari. È un libro famosissimo che ha avuto delle recensioni ottime non solo nei giornali evangelici ma anche nei giornali scientifici. E questo Richard Bauckham dimostra che i quattro Vangeli sono eccezionali per la loro affidabilità. Questo libro è stato tradotto in italiano, ci sono due copie sullo scaffale lì in fondo alla chiesa. Quindi questa mattina se tu ti chiedi, i Vangeli sono affidabili? Se te lo chiedi sul serio e se sei pronto a fare uno sforzo, puoi leggere questo libro in particolare. Poi io ti posso dare altri elementi di prove. Per esempio il fatto che il cristianesimo ha trasformato la vita di milioni di persone da 2000 anni. Che il cristianesimo è una fede che si è sparsa nel mondo intero. E questo non lo puoi spiegare in modo razionale. Alcuni dicono, ma sì, ma anche l'Islam è la stessa cosa, anche l'Islam è una religione mondiale. Sì, però c'è una differenza fondamentale. È che l'Islam, fin dall'inizio, è stata una religione di Stato. È stata controllata dallo Stato, è stata diffusa dallo Stato attraverso una conquista militare. Mentre il cristianesimo non si è diffuso attraverso una conquista militare. Ha cominciato con le persone più povere della società. E poi forse un'altra prova, se tu ti chiedi, se chiedi delle prove, forse un'altra prova ce l'hai a casa tua, molto vicino a te. Forse hai dei genitori cristiani, forse hai una mamma cristiana, un padre cristiano, forse hai un marito cristiano o una moglie cristiana. Forse c'è una persona lì, nella tua famiglia, di fianco a te, che è stata trasformata dal Vangelo. E forse se un giorno smetti di chiedere prove scientifiche e apri gli occhi e guardi questa persona, capirai che Dio è lì, di fianco a te, nella tua famiglia, che dà testimonianza della sua esistenza. Queste sono delle prove, se vogliamo. Quello che il Signore Gesù dice: se tu chiedi delle prove, probabilmente perché non vuoi credere, non vuoi venire. E quello che Abramo dice nella parabola si applica anche a noi. Abramo rispose al ricco: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscita. Gesù Cristo questa mattina ci dice la stessa cosa. Anzi, dice una cosa un po' diversa. Dice: io questa mattina sono vivo. Io sono risuscitato dai morti. E da questo fatto ho dato testimonianza attraverso il Nuovo Testamento. Hanno il Nuovo Testamento. Abbiamo il Nuovo Testamento. Hai il Nuovo Testamento, leggilo. Se non ti lasci convincere dal Nuovo Testamento, non sarai convinto nemmeno se qualcuno torna dai morti. Perché Dio ci ha dato tutto quello che ci serve per credere. Dobbiamo pregare il Signore, passiamo qualche istante in silenzio per chiedere al Signore di aiutarci a capire queste cose e a credere che queste cose sono vere. Vogliamo pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo perché quello che fai è sempre perfetto. Ti ringraziamo perché tu ci dai sempre ciò di cui abbiamo bisogno. Ti ringraziamo per la tua parola. Ti ringraziamo per la Bibbia, che è un dono che tu ci hai fatto. Ti ringraziamo per questo libro che da secoli, da millenni è stato attaccato, criticato, denigrato, ma è un libro che ancora oggi parla con potenza, perché è un libro sovrannaturale. Ti ringraziamo perché tramite questo libro, e grazie all'opera dello Spirito Santo, noi possiamo capire, noi possiamo credere, noi possiamo sapere nel nostro cuore che queste cose sono vere. E quindi ti preghiamo questa mattina, ti preghiamo per ognuno di noi qui presente questa mattina, che ognuno di noi qui presente questa mattina possa essere trovato in te, Signor Gesù. Ognuno di noi questa mattina possa affidarsi a te e non essere nella tragica posizione di dover dire nell'ultimo giorno: non ho creduto perché chiedevo delle prove. Aiutaci a capire queste cose e a venire all'unico Salvatore, Signore. Il Signore Gesù, nel suo nome. Amen.